SBS Italia.
Dopo l'inferno, tutto è fermo in un interno, tutto predisposto all'eterno. Sotto la polvere c'è della cenere, in quel posacenere, quello che era di là, che è sempre stato di là, quello che usava papà, cosa ci fa su quel tavolo? In quei giorni tutto prende un altro posto, tutto prende un alto costo, tutto prende un altro gusto, assai robusto, sembra tutto meno giusto, sembra guasto. Oggi rincontro dei mobili, gli unici ospiti, quelli che abitano i posti che il tempo rende muti, ma se ascoltati nei contenuti parlano. Quello che era normale è passato di qua, quello che era normale è passato, quello che era speciale si ritroverà, quello che era speciale è restato, quello che era per sempre non ritornerà, quello che era per sempre è cambiato, quello che era normale è passato di qua, quello che era normale. Un uomo è vivo quando respira, un uomo è vitale se fa respirare. C'è un istante nel quale ogni uomo diventa suo padre. Un uomo nascendo conosce l'amore, un uomo crescendo impara ad amare. C'è un istante nel quale ogni uomo diventa sua madre.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Oggi me la tiro un po' perché sono riuscito a portare sulle frequenze di Radio SBS e in Australia la voce di un grandissimo della nostra musica. Do un virtuale benvenuto in Australia a Frankie High Energy MC. Ciao Frankie.
Ciao Lorenzo e ciao all'Australia tutta, intendo.
Domanda di rito che faccio a tutti gli artisti che chiamo. Sei mai stato in Australia o hai avuto dei contatti con questo paese, anche musicali?
Guarda, purtroppo no, non sono mai stato in Australia. Gli unici contatti che ho avuto sono stati un ragazzo australiano con cui ho collaborato quando a 15 anni ho lavorato a Londra per un mese e dove sono entrato in contatto con la pronuncia australiana. E poi DJ Schizo e Jonan, che sono stati il mio DJ e una sua compagna, una MC, il mio DJ, nonostante sia italiano, ha vissuto a lungo in Australia e ha vinto anche dei campionati di MC in Australia, se non sbaglio, che sono campionati dei DJ. Sì. MC Thorn, che è stata in passato una sua compagna, Jonan, è una MC e producer di video molto forte, neozelandese ma basato in Australia, e questi sono gli unici contatti che ho avuto con quel continente.
Beh, insomma, ti è bastato per capire che qui la pronuncia è un po' diversa da quella british e da quella americana.
Sì, sì, è più, sembra più countryside, country oriented, e devo dire che mi piace, l'apprezzo, ha una spezia esotica rispetto alla pronuncia americana o alle varie pronunce, diciamo, mondiali.
Sì, a me piace molto. Beh, sono 6 anni che sto qui e io l'inglese l'ho imparato fondamentalmente qui, quindi per me l'inglese è questo, però a me piace, mi piace questo paese anche per quello. Frankie, io potrei fare un prologo che durerebbe tutto lo spazio dell'intervista per presentarti, ma visto che tanto ti conosciamo tutti e non hai certo bisogno di ulteriori presentazioni, vediamo di andare subito al sodo. 2019 esce il primo libro scritto da Frankie High Energy MC, Faccio la mia cosa, edito da Mondadori. Il titolo ovviamente riprende quello di una delle tue prime canzoni e dei tuoi primi successi, e del resto è una frase molto esplicativa. Ma prima di entrare nel dettaglio, una curiosità me la devi togliere: ma perché non ce l'hai scritto prima un libro?
Perché, come si dice in questi casi, i tempi non erano maturi, ma molto più semplicemente perché non avevo in mente di scrivere un libro, nonostante siano quasi 30 anni che amici, conoscenti, estimatori e credo anche qualche professore di scuola mi incoraggiano a scrivere un libro, però bisogna avere un'idea forte, e per idea forte io, nel mio linguaggio, intendo un qualcosa di cui si vede chiaramente l'inizio, la fine e un pezzettino in mezzo. Avendo già cioè la testa, la coda e uno snodo del corpo, si può costruire una creatura. Senza questi elementi si può arrivare ad avere anche una creatura speciale, però non è il mio approccio, non ce la farei, non mi riesco a mettermi a scrivere di qualcosa, devo avere un tema, devo avere una motivazione forte. E mi è apparsa quando mi sono reso conto, da un lato, che la domanda che più spesso mi è stata fatta in tutta la mia fino ad oggi carriera è: Franky, ma come ti sei avvicinato al rap? Allora, veramente mi è stata fatta tante volte, non dico a ogni intervista, ma quasi. E dall'altro canto mi sono accorto di come non soltanto il mio avvicinarmi al rap possa essere interessante, ma proprio come sia nata questa cultura, sia nata la cultura hip hop e si sia generata proprio perché coincidente nei tempi. Cioè, io sono nato nel 1969, tre giorni fa ricorreva il 46esimo compleanno dell'hip hop, nato l'11 di agosto del 73, e dunque si trattava di scrivere due storie, le storie di due entità, di due storie che a un certo punto si inciampano l'una sull'altra e diventano per un certo verso una storia unica.
Sì, io lo sto leggendo proprio in questi giorni, l'ho quasi finito, quindi non spoilerare per favore il finale.
È prevedibile il finale.
Lo immagino.
L'eroe vince nel finale.
Non è il maggiordomo, no?
No, il maggiordomo no, è il bidello tutto il più.
Ah, vabbè, sei sempre originale. Guarda, intanto ti faccio i complimenti per l'idea di base. Mi hai un po' anticipato gli appunti che mi ero preso con quello che hai detto prima. Più che per la forma e la scrittura, perché, insomma, dai, che tu sapessi scrivere ce ne eravamo leggermente accorti. Però la struttura mi ha davvero colpito, perché è sì un'autobiografia, ma allo stesso tempo è anche, come hai detto tu, la storia dell'hip hop, ma io aggiungo anche farcita parallelamente da tantissimi spunti di cronaca italiana. Ecco, mi piace moltissimo il fatto che, pur essendo la tua biografia, in realtà la tua storia e quella della tua famiglia va quasi in secondo piano certe volte, è quasi un contorno. Non so, magari sbaglio, non era questo il tuo intento, del resto non basta saper leggere per poter capire, quindi ti chiedo se era questa la tua idea iniziale o se è stata solo una mia impressione.
Sì, in un certo senso è la mia idea iniziale, cioè io sono convinto, ma in tutti, adesso non è il mio cammino, non è un romanzo popolare, anche se ci sono dei passaggi in cui lo può sembrare, ecco, per quelle componenti. Io ho sempre immaginato il romanzo popolare come un qualcosa che permette di porre il protagonista del racconto a fuoco in uno scenario estremamente sfumato, ma è uno scenario che ci appartiene perché parla di luoghi, di epoche in cui si è vissuti, e quindi improvvisamente il personaggio si sfuoca ed entra a fuoco lo sfondo, e noi, il lettore che è stato protagonista, che ha attraversato, almeno a me succede così, diventa il protagonista, cioè si sostituisce al protagonista. E la sensazione che mi è stata riportata da altri lettori, amici, è che in quelle parti in cui racconto, non lo so, della mia personale esperienza in relazione al rapimento Moro o alla strage di Ustica, molte persone ci si sono sentite, ci si sono trovate, c'erano anche loro. Ho raccontato un pezzettino di storie altrui, e questa è una grande soddisfazione per me, anche perché io sono sempre stato abbastanza pudico per quanto concerne gli aspetti miei, del mio privato, della mia famiglia, eccetera. E poter partecipare in questa maniera, con questo escamotage di cose che mi appartengono, mi è stato di aiuto a livello proprio emotivo. Cioè, mi sono sentito meglio nel poter condividere alcuni aneddoti del mio privato, anche perché li ho visti sfumare in un racconto collettivo, e questo conforta, un po' come quando racconto la scossa di terremoto del 1980, che ci siamo ritrovati insieme ai miei genitori e a tutti gli inquilini del gruppo di condomini che abitavamo nel giardino sotto casa, e lì improvvisamente era storia di tutti, ci si conosceva, ci si chiamava per nome anche se non ci si era mai visti neanche nei condomini. E riuscire a creare questo tipo di trucco, di meccanismo che improvvisamente collettivizza un racconto privato, per me è stato molto gratificante. cioè riuscirci è stato balsamico, viene da dire, dal punto di vista anche dell'umore, in qualche misura. Non mi chiedere perché, però i sintomi sono questi.
Guarda, credo sia stata una grande vittoria per te, in effetti, soprattutto al primo libro. E Francesco, tra i tanti spunti di riflessione e conoscenze, devo dire anche, che mi sta regalando Faccio la mia cosa, ho notato una certa attrazione da parte tua nei confronti di chi ha avuto un'idea per primo, di chi ha pensato a qualcosa per la prima volta e prima degli altri. Forse non a caso tu sei stato tra i primissimi esponenti di questo genere in Italia e ricordiamo il tuo album Verba Manent del 93 è stato il primissimo album rap italiano ad essere distribuito da una major. Mi chiedo se è così, se è vero che il tuo fascino nei confronti delle intuizioni primarie, concedimi questo termine, ti ha reso quello che sei, cioè un pioniere.
Ma questo non te lo so dire. Di sicuro ho sempre avuto grande stima, rispetto e curiosità verso gli inventori. Cioè, chi è capace di inventare qualcosa. E tra l'altro gli inventori che rendono partecipi del processo che ha portato quell'intuizione, a quell'idea. Ecco, quel tipo di meccanismo, studiare l'intuizione degli inventori, ma fin da ragazzino mi piaceva, avevo una collana di libricini dedicati alle invenzioni. E quindi sì, evidentemente come stile d'approccio, quello dell'inventore, del maker, del creativo, è l'approccio che ho sempre inseguito, che ho sempre guardato come l'unico possibile.
Nella casa la situazione è tesa, confusa, la scena è divisa, esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop e di posse, già oggi sovviene le fosse, si accusa di vendersi all'incanto chi intanto fa il possibile per rendere più accessibile il messaggio a largo pubblico, a quell'utente in astinenza di concetti costruttivi la cui assenza crea effetti negativi alla coscienza della grande massa priva di qualunque conoscenza, anche la più bassa, di questo fenomeno mondiale che va sotto il nome di pop. Filosofia di vita, approccio culturale alternativo alla realtà di ogni giorno. Mi guardo intorno, mi informo e torno a raccontare nella forma verbale a me più congeniale, quella dell'istinto razionale che mi spinge a commentare, a sottotitolare quel che vedo a cui non credo. Usando il rap interferisco e lede non mi siedo e cedo là dove intravedo uno spazio libero d'azione per fare informazione e incominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione. Comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa. Io sono un homeboy e faccio la mia cosa. E faccio la mia cosa nella casa faccio la mia cosa. Nella casa faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa. Perché nella casa faccio la mia cosa, 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 perché nella casa faccio la mia cosa.
Poi per carità, c'è l'estemporaneità, c'è il caso, è ok, cioè si fanno delle volte degli errori e da questo errore scaturisce una novità, ma anche in campo musicale, no? Ci si scorda di spegnere un microfono e improvvisamente la sonorità cambia e si crea una nuova sonorità. Cioè in Dear Tonight di Phil Collins, quello stacco pazzesco di batteria, lo hanno registrato con l'interfono, con il microfonino che il fonico che in una stanza comunque il quale comunica con il musicista che è dietro un vetro in un'altra stanza. Se lascia aperto quel microfono, il suono della batteria passa da lì, hanno registrato anche quello e da un errore in un certo senso è uscito un poderoso segno dei tempi, che è un'impronta nella memoria collettiva e storia per tutti. Quindi è fisiologico che anche gli errori bisogna guardarli con attenzione, vanno studiati meglio dei successi, perché non bisogna ripeterli, sono quelle cose che non bisogna rifare eventualmente.
Hai ragione, io anche sono un cantautore nel mio piccolo, spesso penso, no, che soprattutto quando ero più giovane pensavo se fossi nato nel 50 cosa avrei fatto negli anni 70 con queste capacità, no? Poi in realtà poi mi dico che non basta soltanto il caso, lo stare nel momento giusto, no? Nello spazio giusto del tempo, insomma devi anche avere qualcosa. Siete in tanti nati nel 69 in Italia, però non siete in molti che avete avuto questa intuizione di portare questo genere in Italia.
Fortunatamente no, per me quantomeno.
Francesco, parlando di musica, io credo che alcune delle tue canzoni siano tra le più fraintese della storia, ovviamente non per colpa tua. Me ne accorgo moltissimo anche sui social, per esempio. Questa cosa, dopo tanti anni di carriera, ti fa ancora arrabbiare, se ti ha mai fatto arrabbiare, o ormai ci ridi sopra?
Arrabbiare non mi sono mai arrabbiato. Stupirmi per come si possa manipolare l'altro linguaggio, per come si possa ascoltare, diciamo, solo le parole dispari di qualcosa, o quantomeno recepirle, riportare solo le parole dispari, deresponsabilizzarsi attraverso l'esplosione di contenuti che ci riguardano troppo intimamente, no? Ed è una cosa, sì, comprensibile, però cioè, mi ha sempre lasciato molto stupefatto, direi, no, veramente. Cioè, ci vuole. Vabbè, d'altronde adesso non voglio minimamente accostare la mia produzione artistica alle sacre scritture, ma, perdonandomi un esempio volutamente iperbolico, quelle che sono le persone che vanno a messa e considerano le porzioni della messa che non li tirano in ballo, no? Che li fanno stare più tranquilli, fanno sentire la parte del giusto. Cioè, arrivati a non dire falsa testimonianza, uno se ha detto balle cerca ciclista, no? E così succede anche con tutto, con le letture, con le canzoni, con gli articoli dei giornali. Cioè, un articolo di un giornale scrive bianco, ma se io prendo la prima, la quinta e la settima parola esce nero, e allora nero. Mera manipolazione del linguaggio, è l'umanità, siamo noi persone che chiaramente nel momento in cui salta fuori qualcosa che non ci permette una rappresentazione per noi adeguata di noi stessi, sì, li siamo, siamo fatti così.
Sì, sai, per me un conto è l'ascoltatore medio, diciamo così. Sono sicuro che non ti offenderai se dico che la musica di Frank Energy non è una musica semplicissima, devi, soprattutto no, a livello di testi, devi starci dietro, te come anche per esempio Caparezza ed altri artisti di questo tipo.
Caparezza è anche peggio perché va proprio veloce lui, sì. È tutto svelto Michele.
Sì, tu scandisci molto molto bene, lui ogni tanto veramente ti fa un po' impazzire.
No, lui scandisce perfettamente, ma va veloce, cioè io sì. Ha una velocità di produzione sillabe che è media, che è superiore alla mia. Alle volte faccio fatica a stare dietro, ma lo sfotto per questo quando ci si segue. È capitato proprio di prenderci per il culo per queste cose, perché sì, abbiamo la fortuna di essere amici, di stimarci molto reciprocamente. Quindi.
Sì, siete due miti, vi ho visto un video di voi al premio Tenco, se non sbaglio, dove fate insieme.
Sì, è bello quando mi ha ospitato sul suo. Sì. Sul suo palco per questo tributo, è stato molto bello, l'ho gradito parecchio.
Veramente molto emozionante. No, dicevo che una volta mi è capitato di vedere che per quanto riguarda la tua Quelli che ben pensano, addirittura un noto personaggio, non voglio neanche fargli tanta pubblicità, l'ha postata, ma in realtà senza capire che uno come lui era proprio il bersaglio di quella canzone, e tu hai scritto qualcosa del tipo va a vedere che non l'ho capita io sta canzone alla fine, no?
Sì, però è stato il noto personaggio a cui ti riferisci con quel post. Io, ripostando il suo, ho fatto 3.500.000 views. 3.500.000 sono tante, è veramente popolare il personaggio in questione. Nello scandalizzare e nel cavalcare gli scandali ha costruito il proprio personaggio e più o meno ne paga anche le conseguenze. Sai cos'è? Le canzoni, una volta che l'ho incise e le ho mandate in una radio, sono diventate di tutti e ognuno può decidere di sentirci quello che vuole, può decidere di prendere le parti che vuole e convincersi di quello che meglio crede. Cioè, può immaginare che io stia dicendo esattamente il contrario di quello che in realtà intendo dire. Ed è libero di farlo, non è che posso impedirglielo. Chiaramente se se rende pubbliche queste cose, produce un pensiero e io lo intercetto, magari posso essere spinto a dirla mia.
Dai, va a finire che gli ultimi saranno gli ultimi, se i primi sono irraggiungibili, non l'hai capita tu. Dai, facciamo così.
No, diciamo di no.
Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai. Se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli, rispetto verso i propri simili. Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere. Come lucertole s'arrampicano e se poi perdono la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno. Spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio.
Franky, devi sapere che noi qui abbiamo già parlato di te durante il primissimo episodio della serie, perché ho avuto come ospite un nostro amico in comune, cioè il grande Andrea Mingardi. In quella occasione, parlando delle sue collaborazioni, io ti avevo apostrofato come la Mina del rap, Mina la cantante, eh? Ora tu ci puoi trovare parecchi giochi di parole, lascia a te l'eventualità. Ecco, in qualità di maestro, permettimi, nel tuo genere, non posso fare a meno di chiederti cosa pensi della trap e del nuovo corso dell'hip hop italiano.
Lo vedo molto in armonia con il resto del corso di questo genere a livello globale. La trap è una naturale filiazione dell'hip hop, anche se diciamo ha delle caratteristiche differenti. Cioè, nell'hip hop si guarda al passato e si studia quello che è già stato fatto con lo spirito di trovare nel passato perle che possono farci sembrare nel futuro. Perché questo succede con l'hip hop: si trova un pezzettino di un disco degli anni 70 e lo si ripropone negli anni 2000 e passa, e milioni di persone ballano quella cosa. L'hip hop nasce così, l'hip-hop nasce prendendo dei frammenti del passato e elaborandoli, sparandoli nel futuro. La trap si pone già come futuro, cioè non guarda al passato, perché è emanazione di una generazione che non è stimolata a guardare al passato. Quello che è successo prima, siano Bill Clinton, il Tyrannosaurus Rex o i Beatles, in quanto avvenuti prima, non sono importanti, sono vecchi, sono passati, se servono sono già lì, e adesso dobbiamo fare dell'altro. Che è un approccio che però si sacrifica in questa disattenzione. C'è un sacrificio, c'è una rinuncia, c'è uno svantaggio. Magari uno si mette lì e studia un casino e inventa qualcosa che era già stato inventato 30 anni prima. Di contro, alcuni degli stilemi dell'hip hop, tipo il machismo, vengono declinati in una maniera molto più beffarda, molto più asfaltò. Cioè gli artisti di trap non sono dei giganteschi individui con l'aspetto minaccioso, inequivocabilmente eterosessuali. No, sono smilzi vestiti in maniera charliera, con usando lo so, il colore rosa, le pellicce rosa, gli occhiali da donna. Sono degli elementi che non nel pop. Quello che dice 50 Cent, ma te lo saresti mai visto con la pelliccia rosa, con gli occhiali da donna, a fare così battute abbastanza borderline riguardo la permeabilità sessuale? È un'altra cosa, c'è più libertà. Fa effetto sentirle dire in italiano queste cose, perché finché io dico in inglese, qui in inglese non parla nessuno, e allora uno muove la testa e dice che è figata. Nel momento in cui inizia a sentire dei temi trattati, a sentire che i propri figli giovanissimi stanno in fissa per delle canzoni in cui si dicono quelle cose lì, capisco che possa preoccupare. Aveva detto che tutta la musica, e anche loro, i genitori, ascoltavano da ragazzini, conteneva questi messaggi, che ascoltavi, se no, cioè non potevi mica ascoltare soltanto le sigle dei cartoni animati per tutta la giovinezza, no? La sensazione è che ci sia un po' poca voglia di capire questa musica, chi fa questa musica, chi ascolta questa musica, un po' più di dialogo. Cioè, se avete un figlio, un nipote, un amichetto di vostro figlio, qualcuno che ascolta quella roba e siete incuriositi, fategli domande, fategliela spiegare, ascoltate una canzone e fatela spiegare, senza il desiderio di produrre un giudizio istantaneamente, ma ascoltare. Conosco molti ragazzini che hanno dalla scuola, dal gruppo di amici, eccetera, un'influenza e quindi ascoltano determinate cose. Dalla famiglia un'altra e ne ascoltano altre. Cioè a scuola ascoltano Sfera Ebbasta, a casa ascoltano Led Zeppelin. E hanno le due cose, ed è estremamente sano, secondo me, questo. Cioè, è la monocultura che è la tragedia dell'agricoltura, in molti casi, soprattutto per un territorio come quello italiano. E la varietà che ti permette poi di scegliere e di mescolare le cose. Cioè, è sacrosanto poter sentire cose diverse per sviluppare un proprio gusto e alla fine per poter decidere che questo mi piace, questo no, non mi piace. Questo. L'obiettivo è produrre un gusto che dia libertà, un metro di giudizio alle persone riguardo il proprio gusto.
Franky, io ti ringrazio tantissimo perché so tra l'altro che sei anche molto impegnato come tutte le estati di tutti gli artisti.
Sì, no, anche se in questo momento sono impegnato in due cose che normalmente le estati degli artisti non fanno. Ovvero, da un lato sto finendo di prepararmi al debutto il 19 di ottobre al Teatro Eliseo di Roma con il racconto scenico del libro Faccio la mia cosa. Cioè porto il racconto di Faccio la mia cosa sui palcoscenici dei teatri italiani e magari anche australiani, sono molto volentieri. Che è uno spettacolo di un'ora e mezza in cui io racconto e faccio vedere i video. Come nel libro, a un certo punto mi sono trovato di fronte al dilemma: ragazzi, io devo scrivere un libro in cui parlerò molto di musica, però non ha senso parlare di una forma d'arte senza darne un saggio. Cioè non posso fare 10 pagine sulla Gioconda senza metterci neanche una foto della Gioconda per poter capire di cosa sto parlando. Oggi la tecnologia con i QR code permette di piazzare la musica dentro i libri, i video, e quindi tutto il racconto di Faccio la mia cosa è disseminato di QR code che permettono di ascoltare la musica di cui sto parlando, quella che mi ha influenzato e che mi ha fatto alla fine diventare Franky High Energy. E nello spettacolo succede la stessa cosa, ma io un po' come un DJ propongo la musica di cui sto parlando e la uso come crinale per voltare pagine, per poter passare ad altre fasi del racconto, e inoltre canto anche qualcuna delle mie canzoni, chiaramente, che all'interno del racconto hanno un senso. Quindi diciamo, è uno spettacolo un po' trasversale, ma molto divertente, veramente, cioè, fa anche proprio ridere, se vogliamo. E l'altro lavoro che sto facendo, sto collaborando con I Wonder Pictures, che è una casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana, che fa uscire nelle sale un film francese che si intitola Tutti pazzi per Yves, un rapper abbastanza spiantato che in virtù di questa sua condizione di indigenza decide di sperimentare, di diventare un beta tester di un frigorifero con intelligenza artificiale, e la società che glielo piazza in casa in cambio gli dà la fornitura per questo frigo, quindi lui ha il da mangiare assicurato con questo trucco, e il frigorifero pian piano entrerà nella sua vita, entrerà nella sua vita sentimentale, inizierà a rappare e progressivamente cercherà di sostituirsi a lui. Un film molto divertente, e siccome ci sono dei rap funzionali al racconto, Andrea Romeo, ai Wonder Pictures, mi ha chiesto, mi ha coinvolto per poter fare questo adattamento. E quindi sono in una rovente estate italiana con le cuffie a ascoltare in francese e a tradurre in italiano in rima.
E allora noi ti facciamo l'in bocca al lupo per questi progetti. Invito tutti a leggere, possibilmente comprandolo, Faccio la mia cosa, perché è veramente un libro più che piacevole, un libro anche che insegna.
Perdonami, mi consiglio comprarlo di carta.
Sì.
Perché proprio per la questione dei QR code, in realtà c'è molta più fruibilità in questo senso, ed è anche un oggetto da poter dare nelle mani di un ragazzino. Sì. Con molta semplicità. Far entrare, ritornare in contatto con il libro e la lettura fisica, ma con questo spin-off tecnologico che, insomma, in molti sono quelli che chiedono aiuto ai ragazzini per andare a vedersi i QR code, e questo avvicina parecchio. Quindi il libro di carta, nel mio parere, insomma, sono sempre molto, molto proiettato nel futuro, ma i libri di carta li preferisco ancora, ecco.
Sì, io l'ho comprato nonostante dal tuo entourage molto gentilmente me l'avessero spedito in PDF in previsione dell'intervista, ma ho preferito comunque comprarlo perché sono molto,
grazie,
molto d'accordo.
Da regalare, è una copia da regalare così.
Esatto, no, sono molto d'accordo con te. Io ringrazio Frank Energy, è stato un onore averti, in bocca al lupo per tutto e speriamo di vederti in Australia presto.
Ma lo spero anch'io, perché anche lì i tempi sono maturi, e quindi il fatto di poter venire in Australia a esibirmi, a fare il DJ set con il mio spettacolo o che ne so io, sarebbe davvero un piacere, ma anche solo come turista, perché so essere un luogo meraviglioso.
Grazie Frankie, teniamoci in contatto allora per quando arrivi.
Molto volentieri, grazie e ciao a tutti, a presto.
Padre contro figlio, fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello, uomini con anime sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbioso oltre ogni limite, eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra, Sodoma e Gomorra, Napoli e Palermo, succursali dell'inferno, divorate dall'interno, in eterno, da un tessuto tumorale di natura criminale, mentre il mondo sta a guardare muto senza intervenire, basta alla guerra fra famiglie fomentata dalle voglie d'una moglie con le doglie, che oggi dà la vita ai figli e domani gliela toglierà, gli spogli dalle foglie che lei taglia come paglia e nessuno se la piglia, è la vigilia d'una rivoluzione alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino, sta seduto in Parlamento, è il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale, distruttiva, oggi uniti più di prima alle cosche, bosche, attitudini losche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche, basta una busta nella tasca giusta, in quest'Italia così laida, you gotta fight the fighter.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.